Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online sulla parasha di Bo, la terza parasha del libro di Shemot. Questa sera è il 29 gennaio 2009 e siamo il 4 di Shevat 5769. Mi hanno chiesto di dedicare questa lezione in memoria di Chaya Edmon Bentira Esther, che è il suo anniversario, che sia la sua anima elevata in Gan Eden. Questa parasha tratteremo le ultime tre piaghe, la fase finale della redenzione dall'Egitto. Ma in particolare parleremo della parte finale della parasha, Kadeshli kol bechor, peter kol rechem bivnei Israel. Dice la Torah, santificherete ogni primogenito, e poi si conclude la parasha con il precetto della mitzvah dei tefilin, i filateri che mettiamo sulla mano, sul braccio e mettiamo sulla testa. Questi sono un segno che ci identifica che siamo ebrei. Come dice la Torah, vehaya leot al yadecha ultotofot benenecha, sarà un segno sulla tua mano e un ricordo sulla tua testa, che io sono Hashem che ti ho fatto uscire dall'Egitto. Ebbene, questa grande mitzvah che leggiamo e impariamo dalla parasha di Bo, dalla parasha di questa settimana, racchiude tanti insegnamenti e tanti concetti che questa sera parleremo insieme. Come di consueto, vorrei anticipare la lezione con una storia inerente all'argomento. Il grande e famoso Or HaChaim, uno dei più grandi commentatori sulla Torah, che si chiamava Rabbi Chaim Ben Attar. Lui, di origine dal Marocco, ha passato gli ultimi anni della sua vita in Israele, a Gerusalemme. Ormai è arrivato alla fine della sua vita, era molto ammalato, era sul letto della morte, molto debole, e tutti i suoi amici, alunni, tutta la congregazione erano venuti lì per stargli vicino. Il grandissimo Or HaChaim, come viene soprannominato secondo la sua grande opera chiamata Or HaChaim, che riprende il suo nome, Chaim Ben Attar. Ebbene, la moglie viene dal Rabbi Chaim, dice: amore mio, marito mio, come farò io senza di te? Quando tu mi abbandonerai, io come farò a mantenermi? Dovrò essere dipendente dalle persone? Sarò la mercé degli altri? Il marito dice: non preoccuparti. Con voce bassa e debole dice: arriverà un giorno un commerciante dalla Turchia, da Istanbul, e lui ti chiederà di comprare i miei tefilin. E lui ti offrirà 300 monete d'oro, 300 adumim. Tu gli venderai il paio di tefilin. Da questi soldi tu potrai mantenerti e sarai felice e contenta e non avrai più problemi economici. Ricordati però di dirgli una cosa. Devi dire a questo acquirente che comprerà i tefilin che lui deve fare molta attenzione di non perdere la kavanà. Ovvero, con i tefilin non bisogna parlare cose futili, non bisogna distrarsi dalla kedusha dei tefilin. Uno che ha i tefilin addosso non può mangiare, ad esempio. Alcuni dicono che può bere solamente, mangiare solidi, alcuni dicono che può mangiare meno di shiur, meno di 28 grammi. Sicuramente non può sdraiarsi, se uno è stanco rischia di addormentarsi, non può sedersi, deve stare in piedi. Se uno ha mal di pancia rischia di avere problemi di arieggiare, eccetera, non può mettere tefilin, non potrebbe mettere, deve essere sicuro di poter mantenere un corpo pulito e sano. I tefillin richiedono una certa santità, non è una cosa. Ebbene, dice allora Chaim a sua moglie, dovrai avvisare questo ricco che verrà a comprare il tefillin, che lui dovrà essere molto molto attento, perché i tefillin che lui prenderà hanno una santità molto particolare e non sopporteranno le persone che parlano di cose di lavoro, parlano di cose secondarie con i tefillin, o si distraggono, dovrà tenerli con molta concentrazione e mai perdere la santità del suo pensiero con cose secondarie, cose materiali, durante il tempo che lui indossa i tefillin. Dopo qualche giorno Rabbi Chaim ben Attar viene a mancare, la moglie rimane vedova, da sola, aspetta con ansia questo momento, arriva dopo qualche mese a Gerusalemme della Turchia un grande commerciante e chiede se i tefillin dell'Ora Chaim sono in vendita. Arriva dalla vedova e gli dice: io vorrei comprare i tefillin del tuo ex marito, sono disposto a pagare fino a 300 monete d'oro, potremmo dire come oggi, non so, 500.000 euro, una cifra spropositata. La signora rimane scioccata proprio la cifra che gli aveva detto suo marito, incredula di questa occasione che si stava concretizzando. La moglie dice: prego, io aspettavo questo momento, mio marito mi aveva già avvisato che sarebbe arrivata una persona come lei. Ebbene, ecco, i tefillin sono qua, glieli vendo con grande gioia, però la devo avvisare, mio marito mi ha detto di dirle questo, che lei dovrà essere molto attento perché questi tefillin non sono tefillin qualsiasi, li indossava mio marito e ci pregava con molta concentrazione e molta santità, per cui questi tefillin vanno tenuti con molta cura e guai se lei si sconcentrerà o parlerà o farà cose materiali con questi tefillin, perché questi sono così santi che non sopportano questi atteggiamenti. Io l'avviso a nome di mio marito. L'acquirente dice: figuriamoci, non ne parliamo neanche, ma sicuro. E così i tefillin passano dalla proprietà della moglie a questo riccone, grande commerciante di Istanbul, e questo qui ogni volta che metteva i tefillin sentiva una santità, un'elevazione, una cosa incredibile. E così per tanto tempo, per diversi mesi e anni, questo commerciante era talmente attento quando lo indossava, mai un pensiero lo assillava, mai una parola sbagliata, una parola fuori posto, una parola di un argomento non spirituale, non della Torah, mai. Un giorno, mentre aveva addosso i tefillin, arriva il suo servitore e gli dice che c'è un cliente che lo aspetta nel negozio. Lui gli fa segno che ha i tefillin addosso e non può parlare e non può neanche venire. Allora il suo servitore gli dice: va bene, ma devi almeno dare delle direttive. Cosa faccio? Gli do la merce, non gli do la merce? Vuole pagare solo la metà? Quanto gli do? Cosa gli do? E questo cerca di non rispondere, il ricco commerciante che aveva i tefillin dell'Ora Chaim, e il suo servitore continua a insistere, e questo insiste, dice: dopo fa così, e quello continua a chiedere. A un certo punto non ne può più, il commerciante dice: fai così così e basta, e fammi finire di pregare. Continua la preghiera, finisce di pregare e toglie i tefillin come ogni giorno. L'indomani, quando il commerciante rimette i tefillin dell'Ora Chaim, si accorge che c'è qualcosa di strano, non è più la stessa cosa. I tefillin non sono più i tefillin del giorno precedente. E così da quel giorno in poi era tutta un'altra cosa. Rimane molto perplesso. Dice: come mai? Cosa è successo? Qualcosa è cambiato nei tefillin. E talmente è deluso e perplesso da questa situazione che porta i suoi tefillin a fare controllare da un sofer. Il sofer prende e apre i tefillin, tira fuori le pergamene delle parashot delle quattro brani della Torah che sono scritti dentro il Tefillin, e sapete cosa vede? Le pergamene sono completamente bianche, non c'è più scritto una lettera, una parola, zero. Lui sapeva che non era possibile, che lui aveva comprato i tefillin in quella condizione, sia perché la moglie dell'Ora Chaim non andrà a dire una bugia, sia perché lui aveva sempre messo quei tefillin per tanti anni, sentendo una santità enorme, per cui sapeva che lui c'era qualcosa di speciale. Ma all'improvviso tutto era cambiato, tutto era svanito. E lui capisce che la causa di questa tragedia, che lui ha rovinato questi tefillin così santi, è stato causato da lui, dal suo comportamento sbagliato, e lui con molta amarezza si rende conto dell'errore che ha fatto, e lui era stato avvisato dalla moglie, ma non era stato attento, ormai era troppo tardi, i giochi erano stati fatti, e così purtroppo i tefillin svaniscono dalla loro santità. Questo qui si rega da un maestro, e il maestro gli dice: guarda, talmente sono santi questi tefillin che fin quando tu li mettevi con santità, allora le lettere della pergamena, di questi brani, di questi tefillin, accettavano di stare dentro quelle pergamene. Ma dal momento che tu hai sbagliato, che hai fatto quello che hai fatto, le lettere non hanno potuto più sopportare di stare in una pergamena del genere e sono volati via, sono sparite. E hanno lasciato le pergamene completamente vuote. E questo qui ha capito quanto erano santi questi tefillin, che solo una volta lui ha parlato con quei tefillin, tutte le lettere sono sparite via. C'è un'altra storia analoga, di una storia chassidica, di Chassidim di San Degora, che c'era i tefillin del Baal Shem Tov, che erano stati, del Maggid di Mizrich, che erano stati ereditati dal padre, e poi dopo dovevano dividerli, e poi dopo i figli, una lunga storia, che proprio quello che metteva i tefillin del Maggid di Mizrich, ogni volta che li metteva sentiva una santità incredibile. E poi uno dei fratelli, che era geloso, che non aveva ereditato questo, c'era un fratello che era molto geloso, e uno dei suoi alunni era andato a prendere queste tefilline, aveva tolto le parashot, le pergamene, le aveva sostituite. E questa persona che metteva i tefilini ogni giorno si era accorto che era cambiato i tefilini, non erano più gli stessi. Da qua vediamo come la santità dei tefillin viene trasmessa alla persona che li indossa. Si sente una kedusha quando uno mette dei tefillin di un grande tzaddik, oppure li mette con molta santità, si sente qualcosa di speciale. Ebbene, non entriamo in questa seconda storia perché abbiamo tantissimi argomenti sui tefillin. Iniziamo a parlare della mitzvah dei tefillin. Come è scritto nella Halakha, che mitzvot bisogna farle con kavanah. Una che fa una mitzvah senza kavanah non ha fatto la mitzvah. Abbiamo spiegato più volte cosa vuol dire fare la kavanah. Kavanah vuol dire sapere il significato della mitzvah. Alcuni pensano che la kavanah della mitzvah vuole dire sapere il significato profondo della mitzvah. Non è questo kavanah. Kavanah vuol dire avere la consapevolezza che sto facendo una mitzvah. Se ad esempio io vado in sukkah, nella capanna, in un posto dove c'è un clima fantastico, e mi metto sotto la capanna, mi sento così proprio a mio agio, e non penso alla mitzvah del ricordo del miracolo delle nuvole, ma penso a sentirmi in una situazione, a stare al fresco, al comodo. Ebbene, non ho fatto la mitzvah della sukkah, perché uno che fa una mitzvah senza pensare alla mitzvah non ha fatto la mitzvah. Quando noi mettiamo i tefillin ogni giorno, giorno dopo giorno, rischiamo di dimenticare la kavanah della mitzvah, rischiamo di dimenticare perché stiamo mettendo i tefillin, il loro significato. Allora, siccome se uno mette tefilin e non riflette sul loro valore, rischia di non aver fatto la mitzvah. La prima cosa che noi chiariremo questa sera, in questa lezione, è il significato della mitzvah dei tefilin. Quale kavanah bisogna avere quando si mettono i tefilin? Dicono i vari commentatori che uno deve avere la kavanah di eseguire la mitzvah della Torah, di mettere le quattro parashot. Quattro volte nella Torah c'è scritto di mettere i tefilin della mano, quattro volte nella Torah c'è scritto di mettere i tefilin della testa. Chi mette i tefilin anche per un minuto e fa Shema Israel, lui ha fatto 8 mitzvot, 4 per la mano e 4 per la testa. Siccome sono 4 i brani dove c'è scritto la mitzvah dei tefilin, questi 4 brani bisogna metterli dentro le tefilin, si scrivono sulla pergamena, si mettono dentro le tefilin della mano e si mettono gli stessi dentro le tefilin della testa, con un'unica piccola differenza, che i tefilin della mano sono scritti su una sola pergamena continuativa, mentre quelli della testa sono divisi in 4 pergamene. Ebbene, quando si mettono tefilin, che tefilin sono forse la mitzvah basilare che ci identifica come ebreo, che sono il segno che ci ricorda che noi siamo ebrei, che abbiamo ricevuto la Torah, dobbiamo ricordarci che noi stiamo facendo la mitzvah di mettere i 4 brani dentro una scatola e di legarlo alla mano e di legarlo sulla testa. E tutto questo è per ricordare l'unità di Hashem, che Hashem è unico, perché c'è scritto Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, che Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. E questo dobbiamo metterlo sia sul braccio, perché il braccio si trova davanti al cuore, e noi dobbiamo ricordare di sottomettere i nostri sentimenti ad Hashem. Dobbiamo mettere sulla testa per ricordarci che il nostro intelletto, la nostra ragione deve essere in funzione della volontà di Hashem. Poi aggiungono i commentatori, i Rishonim dicono che la mitzvah di Tefilin ci deve ricordare i miracoli che Hashem ci ha fatto. Il miracolo dell'uscita dell'Egitto principalmente, che è il miracolo per eccellenza. E di conseguenza questo ci fa capire che Lui è l'unico onnipotente nel mondo. Siccome Lui può cambiare la natura, vuol dire che tutto dipende da Lui. E l'unico che può gestire e cambiare le cose è solo Lui, facendo i miracoli. Allora cosa ci fa capire, ci ricorda come Lui è onnipotente? E Lui può cambiare la natura, e solo Lui può farlo. Poi bisogna ricordare che dobbiamo sottomettere ad Hashem la nostra Neshama che si trova nel cervello. Così è scritto, la Neshama che si trova nel cervello. Molti pensano che l'anima, la Neshama, si trova nel cuore. Invece non è così. Ci sono 3 livelli dell'anima. C'è la Neshama, che è il livello più alto, che si trova nel cervello. C'è Ruach, che si trova nel cuore. E c'è Nefesh, che si trova nelle azioni. Cosa vuol dire la Neshama si trova nel cervello? Cosa vuol dire noi dobbiamo legare il nostro cervello ad Hashem quando noi mettiamo i tefilin sul cervello? Questo vuol dire che il nostro pensiero deve essere subordinato al pensiero di Hashem. Io devo pensare a quello che Hashem vuole che io penso. Io devo leggere quello che Hashem vuole che io leggo. Cosa vuole che Hashem da noi? Che leggiamo la Torah, che leggiamo il Talmud. Non che leggiamo Corriere della Sera e stiamo su internet. Allora la nostra volontà, quando mettiamo tefillin, dobbiamo ricordarci che il nostro volere diventa il volere di Hashem, il nostro pensiero sia il pensiero di Hashem, e quello che Hashem vuole da noi, questo diventa il nostro desiderio. Quando uno si alza la mattina, la sua natura gli dice di alzarsi, di correre, guadagnare dei soldi, così lui diventa più forte, più ricco. C'è chi si alza la mattina e corre dietro alle donne, c'è chi si alza la mattina e corre dietro a mangiare. Comunque ognuno ha i suoi problemi, i suoi istinti animaleschi. Ma Hashem non vuole questo da noi. Hashem ci dice, dobbiamo alzarci la mattina e desiderare di andare al Tempio, di pregare col Minyan, di mettere tefillin. Quando noi mettiamo i tefillin, questo deve portarci a riflettere cos'è il significato dei tefillin e cos'è il messaggio che ci deve insegnare. Cosa ci trasmettono i tefillin e cosa ci elevano i tefillin? Quando il Baal Shem Tov, il fondatore della Hasidut, metteva i tefillin, due persone dovevano tenerlo da quanto lui tremava. Proprio dovevano tenerlo, perché lui diceva, adesso noi leghiamo il nostro cuore, il nostro intelletto lo leghiamo ad Hashem, mamma mia com'è grande questa mitzvah. E lui tremava quando metteva i tefillin. Immaginiamoci che noi ogni giorno ci sediamo 30 secondi e pensiamo come lui è onnipotente, che lui può cambiare la natura, tutto dipende da Hashem, l'unico che può fare i miracoli è solo Hashem, lui controlla il mondo intero. Ebbene, se noi facessimo questo ogni giorno per 30 secondi, un minuto, questo ci trasformerebbe completamente, ci legherebbe ad Hashem in maniera incredibile. Ebbene, quando noi mettiamo tefillin, è proprio questo quello che ci dice la Torah. Quando noi mettiamo i tefillin, dobbiamo fare questo. Dobbiamo pensare che Hashem è unico, che lui controlla il mondo, che lui è onnipotente, che lui è l'unico che può fare i miracoli, è l'unico che può cambiare la natura, perché lui ha creato la natura, lui gestisce la natura. E i nostri sentimenti devono essere legati ad Hashem, i nostri pensieri, il nostro intelletto deve essere legato ad Hashem. La differenza tra mettere tefillin con kavanah, con un minimo di concentrazione e consapevolezza del valore della mitzvah, e mettere tefillin senza kavanah, la differenza è 30 secondi. Ma questi 30 secondi fanno una differenza abissale. Sapete cos'è la differenza tra un ebreo tradizionalista che fa le mitzvot perché lui è abituato a farlo, così, routine, ogni giorno, ta-ta-ta. E uno che invece le fa con kavanah, le fa con concentrazione. La differenza tra questi due sono 30 secondi. Uno mette i tefillin e parte subito, in quarta, e uno mette i tefillin pensando, sto mettendo davanti al mio cuore, davanti al mio cervello, devo legare i miei pensieri, devono essere legati ad Hashem. Ogni cosa che io faccio durante la mia giornata, che farò durante la mia giornata, tutti i miei pensieri, tutti i miei ragionamenti, tutti i miei sentimenti, devono essere legati ad Hashem. Vedo davanti a me del cibo prelibato e mi viene proprio la golosità di mangiarle. Devo ricordarmi che i miei sentimenti devono essere subordinati alla volontà di Hashem. Questo è il significato basilare dei tefillin e bastano pochi secondi per riflettere su questo quando noi li mettiamo. Per cui questi 30 secondi che ci aiutano a riflettere e a percepire profondamente il valore della mitzvah di tefillin, questi possono fare un grandissimo cambiamento nella nostra vita e possono apportare una grande trasformazione in noi, perché riflettendo sul significato dei tefillin, che sono un segno che ci identifica come Am Israel, come popolo di Hashem, popolo che ha la Torah. I tefillin vengono chiamati infatti dei segni, le ot. Cos'è un segno? È qualcosa che identifica qualcuno. Quando noi mettiamo i tefillin e riflettiamo su quello che stiamo facendo, noi diventiamo delle altre persone, noi ci trasformiamo e ci leviamo spiritualmente, e automaticamente noi diventiamo qualcos'altro. Diventiamo Am Israel. Questa è la ragione per la quale noi di Shabbat non mettiamo i tefillin, e anche durante le feste, poiché Shabbat è già un segno che ci identifica come ebrei. Come diciamo che oggi beniu benechem, Shabbat è un segno tra me e voi. Siccome c'è già la Milà, che abbiamo sempre, e c'è Shabbat, e ci vogliono due testimonianze fisse. Per fare una testimonianza ci vogliono due testimoni. Allora, in settimana abbiamo la Mila con i Tefillin, ma Shabbat che abbiamo come Shabbat, come testimone, non abbiamo più bisogno dei Tefillin. Ovviamente la Mila non possiamo toglierla, ce l'abbiamo sempre con noi. Non si può fare un ricambio di Mila, di Shabbat. Allora, quella ce l'abbiamo sempre. Arriva Shabbat, abbiamo anche Shabbat, automaticamente abbiamo due segni che ci identificano, e così i Tefillin non li mettiamo di Shabbat, non li mettiamo durante Chag, non li mettiamo neanche durante i giorni di mezza festa, perché sono sempre giorni di santità, abbiamo sempre il segno che ci identifica. Anche se in realtà durante Chol HaMoed alcuni mettono i Tefillin, ma solamente alcuni di teisti. I Hasidim, i Sfaradim, tutti quanti italiani non mettono i Tefillin durante Chol HaMoed. Un grande maestro, che era Rosh Yeshiva di Porat Yosef, si chiama Rav Ben Zion Abba Shaul. Lui scrive che avere la Kavanah quando si mettono i Tefillin è molto importante. E dice che mettere Tefillin senza riflettere sul loro significato, sulla sottomissione che uno deve fare dei suoi sentimenti ad Hashem e dei suoi pensieri ad Hashem, questo è così importante che chi non lo fa rischia di non aver fatto la mitzvah. Parliamo un attimo dei Tefillin e alcune regole dei Tefillin. Noi sui Tefillin cerchiamo, quando noi mettiamo i Tefillin, chiamiamo in causa la presenza di Hashem. Infatti, nei Tefillin troviamo Shin Daled Yud, che è uno dei nomi di Hashem, quello che è scritto sulle mezzosot, Shin Daled Yud, che vuol dire che Dio ci protegge. Dov'è la Shin nei Tefillin? Alcuni fanno la Shin quando mettono il nodo sul braccio, come legano il Shin della mano, fanno due giri e creano una Shin. Alcuni creano la Shin sulla mano, quando uno va sulla mano, mette e lega i Tefillin sul dito, allora lui va sopra sul dito, poi torna indietro, poi mette la, si crea una piccola Shin qui, sulla mano. Poi noi abbiamo la Dalet. Dov'è la Dalet? Il retro dei Tefillin della testa è composto da una Dalet. E poi c'è una Yud. Dov'è la Yud? La Yud è sui Tefillin della mano. Per cui c'è la Shin che si crea nel modo come si legano, come si fanno girare i fili, si crea questa Shin o subito all'inizio del Tefillin della mano o quando si legano la mano si crea una Shin. La Dalet è sui Tefillin della testa di dietro e la Yud è sui Tefillin della mano. C'è una piccola Yud. Ebbene, questa Yud, dice la Halacha in Shulchan Aruch, deve sempre toccare la scatola dei Tefillin. Se voi noterete, vedrete che la scatola dei Tefillin della mano è bucata. Perché è bucata? Perché la Yud che si trova nei Tefillin della mano deve sempre toccare la scatola, sia quando uno l'indossa, sia quando uno non l'indossa, deve sempre mettere la Yud, deve toccare i Tefillin. Per far sì che questa Yud dei Tefillin della mano tocchino i Tefillin, cosa bisogna fare? Ci sono due sistemi. Alcuni mettono un filo addirittura che lega la Yud ai Tefillin. Vedete alcuni Tefillin che hanno un filo, una cordicella che tira la Yud della mano e la lega alla scatola. Questo non è il massimo. L'ideale è che quando uno lega i Tefillin sulla mano o li lega nella scatola, quando fa i giri, fa un giro sopra la Yud e lo tiene stretta in modo che la Yud sia legata, che tocchi la scatola. Alcuni, per valorizzare questo fatto dell'importanza di Tefillin e della Yud che tocchi i Tefillin, quando legano dentro la scatola i Tefillin, fanno un passaggio sopra la Yud per legarla alla scatola, in modo che la Yud sia stretta, attaccata alla scatola. Ma poi dopo non ricalcano mai la Yud, ovvero fanno un giro sopra la Yud, la tengono stretta, tutti gli altri giri non toccheranno più la Yud. Essendo questa Yud molto importante, la legano una volta e la lasciano legata e basta, ma non ci vanno sopra. Per evitare di nasconderla, di andarci sopra, è come se fosse una cosa secondaria, la si lascia libera, si fa solo un passaggio, la si lega alla scatola e poi tutti gli altri giri si fanno altrove, ma non sopra la Yud. Di solito i tefilin della mano vanno coperti, secondo la Kabbalah. I tefilin della testa vanno scoperti, come c'è scritto nel Pasuk, Verau kolam ha'aretz, e vedranno tutti i popoli che Dio si trova su di te e avranno timore di te. E dice il Talmud, a cosa si riferisce questo verso, che i popoli vedono che Dio si trova con te? Risponde il Talmud, si riferiscono ai tefilin della testa. Quando i popoli vedono che noi abbiamo i tefilin della testa, loro hanno paura di noi, vedono Dio su di noi. Ci sono quelli che hanno paura di mettere tefilin quando si trovano in aeroporto, si trovano sull'aereo. Loro non sanno che quando noi mettiamo i tefilin, i popoli hanno paura di noi, ci rispettano. Ma quando noi abbiamo paura, allora noi trasmettiamo questa paura e loro vengono da noi, ma perché, come mai? Quando uno li mette con coraggio, con convinzione, viene solamente rispettato per quello che lui è e non perde nessun valore davanti agli altri. Ebbene, i tefilin della mano, alcuni li coprono, alcuni mettono il tallet sopra, alcuni mettono la camicia sopra. Per differenziare tra i tefilin della testa, che vanno scoperti, perché tutti i popoli devono vedere che abbiamo tefilin sulla testa, per cui i tefilin della testa rappresentano una dimensione rivelata dei tefilin, e i tefilin delle mani rappresentano una dimensione nascosta dei tefilin. Ed è per questo che quando i popoli vedono che noi abbiamo i tefilin sulla testa, quelli che sono rivelati, loro hanno paura di noi. Questa è una ragione per la quale, quando c'è Chas v'Shalom una guerra, è molto importante che i soldati mettano i tefilin, che gli ebrei che vogliono aiutare i soldati, che loro mettono anche i tefilin. Perché? Perché noi quando mettiamo i tefilin, allora i popoli hanno paura di noi e i nostri nemici vengono annullati. Bisogna molto fare attenzione che i tefilin della testa siano totalmente posati sui capelli o sulla radice dei capelli o sulla radice dove c'erano una volta i capelli, per chi non ne ha più. Alcuni mettono i tefilin sui capelli ma non si accorgono che i tefilin si trovano sopra i capelli, ma i capelli, se uno ha i capelli un po' lunghi, non si trovano, cioè i capelli vanno fuori dalla loro radice. Allora una persona può mettere i tefilin sopra i capelli, ma in prossimità, in altezza, in corrispondenza del luogo dove ci sono i capelli sotto. Se uno le mette sopra i suoi capelli, ma sotto su quei capelli lì non c'è la radice, perché la radice è più indietro, più su, lui non ha fatto la mitzvah dei tefilin. È molto importante assicurarsi che i tefilin si trovano o sopra i capelli, o sopra la radice dei capelli, o dove c'erano una volta le radici dei capelli. Sappiamo che i tzedukim, quelli che leggono la Torah in forma letterale, senza il Talmud, senza la Torah orale, loro sono come degli epicurei, ebbene loro mettono i tefilin tra gli occhi, perché la Torah dice che bisogna metterli tra gli occhi. Ah, il Talmud dice che cosa vuol dire tra gli occhi? Vuol dire in corrispondenza degli occhi, ovvero sopra i capelli, ma in altezza esattamente centrale dove tra gli occhi. Loro non credono nella Torah orale, non fanno questa interpretazione e mettono i tefilin tra gli occhi. Loro i tzitzit, invece di indossarli, li mettono, li appendono, perché c'è scritto li vedrete, allora loro li appendono. Dice Shabbat, loro stanno al buio, non accendono la luce, perché? Perché c'è scritto nella Torah, non accenderete il fuoco durante Shabbat. Nello Shabbat. Loro non accendono nessun fuoco, non usufruiscono di nessun fuoco, Shabbat è tutto buio. Dice Rabbi Akiva Eger, un grande studioso di due secoli fa della Germania, un grandissimo Talmid Chacham che ha scritto diversi libri, dice: i tefillin si mettono solo di Shabbat. Chiedono, tutti gli hanno chiesto, cosa vuol dire i tefillin si mettono di Shabbat? Anzi, i tefillin non si mettono di Shabbat. Allora lui ha detto: Shabbat, be Shabbat sono le iniziali di quattro parole. Bimkom Sear o Bimkom Tapuach. I tefillin vanno messi nel posto dove ci sono i capelli e nel posto dove c'è il muscolo, dove c'è come una mela, dove spunta fuori il muscolo sulla mano. Questo è quello che vuol dire be Shabbat. Bimkom Sear, Bimkom Tapuach. Dove ci sono i capelli, la radice dei capelli, dove c'è il muscolo. Questi sono i due posti dove vanno messi i tefillin. Allora, sulla mano corrisponderebbe a metà tra il gomito e la spalla, lì il posto dove c'è il muscolo che sporge, e lì bisogna mettere i tefillin. Siccome i tefillin sono fatti tutti di pelle, la corda che gira intorno è fatta di pelle, ebbene, la pelle tende ad allargarsi. Come avrete notato, quando uno ha un paio di scarpe che lo mette per un po' di tempo, un po' di mesi, si allarga. È un materiale vivo che continua a crescere. Ebbene, questo può andare bene per le scarpe, che uno calza un po' come un'abbondanza. Ma per la testa non va bene, perché nella testa i tefillin devono essere proprio messi perfetti. Non devono svoltare neanche di un millimetro, né di dietro né davanti. Per questa ragione, una volta all'anno, visto che la pelle dei tefillin tende ad allargarsi, è normalissimo, deve assolutamente fare un piccolo tagliando e accorciare i tefillin della testa, in modo che non si trovano a ballare troppo, non vanno fuori posizione. Allah dice che se qualcuno fa cadere dei tefillin, deve fare un digiuno. Innanzitutto i tefillin devono essere caduti così come sono, e non dentro una scatola o dentro una sacca o dentro una sacca della sacca. Se cadono i tefillin direttamente per terra senza niente, bisognerebbe fare un digiuno. Questo digiuno, attenzione, non si può fare all'improvviso, come decide la mattina. Oggi digiuno, no. Tutti i digiuni che non sono digiuni pubblici, bisogna assolutamente averli accettati la sera prima. Bisogna fare Kabbalat Tanit la sera prima di Minchà, o entro il tramonto, o alcuni dicono entro notte. Bisogna fare Kabbalat Tanit. E una persona che vuole fare un digiuno perché lui ha fatto cadere tefillin, deve fare questo accertamento, accoglimento del digiuno, in modo di espiare il peccato dei tefillin che sono caduti. Quando uno mette tefillin e ha pochissimo tempo, deve almeno cercare di dire Shema Israel e Kaddish Li Kol Bechor, che sono i quattro brani che sono scritti dentro i tefillin che noi abbiamo. In ordine cronologico della Torah, prima c'è scritto Kaddish Li Kol Bechor, che lo leggeremo con questo parasha, alla fine. Poi c'è scritto Vayaki Eviacha, ed è scritto anche questo Shabbat. Alla fine della parasha di Bo. Poi c'è Shema Israel, che è scritto nel Deuteronomio, e poi c'è Vahayim Shemua, che è anche scritto molto più avanti. Cosa impariamo da tutto questo? Impariamo che se nei tefillin abbiamo quattro brani, noi abbiamo il dovere di leggere almeno questi quattro brani con i tefillin. C'è scritto nel Talmud, uno che mette i tefillin e non ci prega, non fa Shema Israel, come se lui fa, cioè uno che dice Shema Israel e non ha i tefillin addosso, è come uno che fa falsa testimonianza, perché dice Shema Israel ma lui non ha i tefillin addosso. Allora per questa ragione bisogna sempre dire Shema Israel con i tefillin. Ma se uno rischia di perdere il tempo della scadere, della mitzvah, di Kerchema, eccetera, allora sicuramente metterai tefillin, farà Shema Israel in modo di non perdere la mitzvah. I tefilin vanno messi tutto il giorno, perché tutto il giorno va bene per mettere tefilin. Per cui se uno ha proprio pochissimo tempo e va in viaggio, può mettere tefilin, fare Kadeshli, in ordine, segue l'ordine delle parashot, prima c'è Kadeshli, poi vai a Kivecha, poi Shema, poi vai a, e così lui è uscito d'obbligo con la mitzvah di mettere tefilin. Alcuni mettono tefilin, fanno tutta la preghiera, ma non dicono Kadeshli. Ma questo è gravissimo, perché dentro il tefilin c'è scritto Kadeshli. E minimo, quando tu li metti il tefilin, devi dire il brano che sono scritti dentro il tefilin. Per questa ragione è molto importante ricordarsi di recitare almeno i brani che sono scritti dentro il tefilin. Se uno proprio non ha tempo e deve scappare e poi pensa di pregare dopo, lui può mettere tefilin, fare Kadeshli, Vayakirachah, Shema Yisrael, Vayam Shemor, e poi magari pregare dopo, quando lo è in giro, pregare senza tefilin dopo. Magari uno dice rischio di non farcela, perché dopo sarò preso, allora una persona può mettere tefilin, così lui è sicuro di aver fatto la mitzvah, poi dopo se è in giro, se è in viaggio e non riesce a fare la tefilah, almeno non ha perso la mitzvah dei tefilin. I tefilin non si possono mettere di notte, ma non perché la Torah lo vieta, ma i Hachemi l'hanno vietato. Perché siccome bisogna avere corpo pulito e tahor quando si mettono i tefilin, e uno di notte rischia di avere di addormentarsi con i tefilin, di mancare di rispetto ai tefilin, per questa ragione non si mettono i tefilin di notte. Ebbene, a proposito dei tefilin, bisogna fare attenzione la mattina quando si mettono, che si è già superato l'orario che si mettono i tefilin. In effetti, i tefilin vanno messi dopo l'alba, di 6 minuti secondo un'opinione. In questi periodi l'alba è alle 7, almeno fino a poco fa era alle 7, e i tefilin non si potevano mettere prima delle 7.06. C'è un psak di Rav Moshe Feinstein che dice: se uno deve andare in viaggio e non riesce a mettere tefilin con lui in viaggio e non riesce a metterli prima perché è buio, allora lui dice che possiamo appoggiarci all'opinione di Rabbeinu Yonah, che è uno dei Rishonim, che dice che il fatto che i Chachamim abbiano vietato di mettere tefilin di notte perché rischia una persona di addormentarsi con i tefilin e manca di rispetto ed è molto grave, questo discorso è valido solamente nel caso una persona è ancora sveglio e rischia di addormentarsi. Ma se una persona ha già dormito di notte e si è già alzata la mattina e non c'è rischio che lui si addormenti con i tefilin e lui non è particolarmente stanco, dice Rav Moshe Feinstein che lui può mettere tefilin ma senza bracha. Poi al massimo la bracha la rifarà dopo, magari se lui ce li ha addosso per mezz'ora, se durante il tempo che lui c'è di tefilin addosso allora già arriva l'orario che lui può fare la bracha, allora li farà dopo con i tefilin, oppure li rimetterà dopo, eccetera. Ebbene, per cui impariamo da questo l'importanza che bisogna mettere tefilin ogni giorno, una testimonianza che noi facciamo che Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, che il Dio è unico, e bisogna fare attenzione di metterli dopo l'alba almeno 6 minuti. Per cui se una persona vuole metterti fino alle 5 di mattina in questo periodo e lui deve andare in giro per lavoro, ha già dormito, si è già alzato, non ci dice che si addormenti che c'è filin, potrebbe metterti filin anche in questa circostanza. Però senza fare la brachà come abbiamo detto prima. Mettete filin, poi magari li rimette dopo e rifà la brachà se vuole, si possono mettere più volte. Nei Mishle è scritto nei proverbi del re Salomone: Lama ze mechir biad kesil, liknot chokma velev ain. Capitolo 17, verso 16. Perché questo viene dato nelle mani di un ignorante? Acquisire la saggezza, ma non c'è cuore. Cosa vuole dire con questo il re Salomone? che è sbagliato dare la saggezza a qualcuno che è stupido, che vuole acquisire la Chokmah ma non ha un cuore. Ci sono dei casi, delle persone in cui non, hanno perso il loro cuore, non c'è più sentimento. Un esempio classico è proprio Parò, che leggiamo in questo parashot. Lui sapeva 71 lingue. Lui era il capo di tutto l'Egitto, era una cosa incredibile. Fino al punto che Yosef stesso ha dovuto cambiare il suo nome per imparare tutte queste 71 lingue. Parò ne sapeva 70, Yosef ne sapeva 71, e Yosef, per dimostrare a Parò che lui sapeva meno di lui, gli parlava in ebraico, lui non sapeva rispondere. Ebbene, c'è scritto nel Pasuk, Teilim 81:6, Edut be Yosef Samo, hanno messo testimonianza in Yosef, qua è scritto con la Hei, perché? Che Yosef, per poter imparare a memorizzare tutte le 71 lingue, gli hanno aggiunto una Hei, e da Yosef è diventato Yosef. Non a caso, è scritto nel Teilim, Edut testimonianza be Yosef Samo, hanno messo testimonianza grazie a Yosef. Ebbene, cosa vuole insegnarci questo Pasuk? Ci vuole insegnare il Pasuk che il popolo si trovava in Egitto per tanti anni. Dopo 210 anni, l'ultimo anno che erano in esilio, già la schiavitù era stata tolta, perché da quando sono iniziate le piaghe non c'era più schiavitù. E però ha preso una piaga, un'altra piaga, un'altra piaga, e ancora lui non mandava il popolo. Gli chiedevano, ma come mai non manda il popolo? Dice il Pasuk, chi anich baditi et li voglio indurito il suo cuore. E c'è un altro verso nel Pasuk, nella parasha precedente, kaved lev paro, è duro il cuore di paro. Kaved in ebraico vuol dire duro, ma vuol dire anche fegato. Il cuore di paro non è un cuore normale, è un fegato, è duro come il fegato. Quando uno cucina qualcosa si ammorbidisce, quando uno cucina il sangue, il cuore, si ammorbidisce il cuore, ma quando uno cucina il fegato diventa duro, e questo era il Parò. Più botte gli prendeva e più diventava duro di se stesso, e più prendeva altri colpi, un altro colpo, un'altra colpa. C'è una famosa parabola che una volta il leone doveva passare su un ponte, su un passaggio, e bisognava pagare una tassa. E lì c'era il guardiano, un orso, gli ha detto al re, devi pagare. Gli ha detto, sai chi sono io? Sono il re. Dice, tutta la legge uguale per tutti. E il re prende lo sbrana, chiama la volpe, gli dice, vedi un attimo questo orso un po' come è fatto, come è messo. La volpe viene, apre tutto quanto il sistema e vede il cuore di questo bel cuore sugoso. Non riesce a trattenersi dalla colina in bocca e se lo mangia. A un certo punto il re dice, ma dove è andato a finire il cuore dell'animale, dell'orso? Allora dice la volpe, che è molto intelligente, oh caro re, un animale così che ha chiesto a te di pagare il pedaggio, la tassa, al re in persona, tu pensi che questo personaggio possa avere un cuore? Certo di no. E dice, bravo, hai ragione. Ebbene, questo cuore, questa persona, questo animale, questo orso non aveva più un cuore, gli ha detto la volpe. La stessa cosa anche era successo a Parò, non aveva più un cuore. Kaved le Parò, il cuore di Parò è come un kaved. Per cui dice il verso, perché dare la saggezza a uno che non ha un cuore? Parò è un esempio di qualcuno che non ha un cuore. La stessa cosa Bilam, Hashem dice non andare con loro, con i messaggeri di Balak, che erano venuti per chiamare Bilam per maledire il popolo. E Bilam ci prova di nuovo e ci prova di nuovo ed insiste, e poi va e poi cerca di maledire, una volta che maledire finisce a benedire il popolo. Ebbene, come lui continua a insistere ad andare contro la volontà di Hashem? Hashem gli ha detto non andare, e lui continua a insistere. Perché? Perché lui non ha cuore. Come però non aveva cuore, uccideva i bambini per farsi il suo bagno nel sangue, faceva delle cose assurde, Bilam faceva delle cose, non c'è cuore. E la Torah ti raccomanda, attenzione, non dimenticarsi del cuore, perché uno che non ha il cuore, la saggezza non gli serve a niente. Tu puoi studiare, capire, ma se non hai il cuore non vai da nessuna parte. Il trattato di Chagigah racconta una storia che Rav Yehuda piangeva moltissimo e il suo maestro Shmuel gli dice perché piangi? Dice sono depresso, perché? Dice perché Doega Adomi, che era un grandissimo studioso, Achitofel, un super grande studioso, che loro potevano dare 300 spiegazioni perché il collo della lamed era così lungo, solo su questo piccolo dettaglio davano 300 spiegazioni a ognuno. Quando entrava Doega Adomi, tutti tremavano nella casa di studio. Achitofel era il consigliere di Davide Melech in persona. Quando gli chiedevano un consiglio, lui diceva subito cos'era la soluzione e lui diceva non credete a me, andate a chiedere Urim e Tumim al pettorale del sommo sacerdote, vedrete che quello che vi ho detto è giusto. E così era sempre. Rav Yehuda piangeva perché diceva se loro che hanno dei livelli così alti non sono andati in Gan Eden e non hanno acquisito il mondo futuro, come potrò io mai avere il mondo futuro? Dice Rav Yehuda. Risponde Shmuel, il suo maestro, Kina Haita Belibam. C'era orgoglio nei loro cuori. È vero, Doeg studiava la Torah giorno e notte, e anche la stessa cosa di Achitofel, ma c'era orgoglio nei loro cuori. Non avevano il cuore, velef ain, come dice il verso. Chi ha tanta saggezza ma non ha il cuore, non aiuta niente. Per cui gli ha risposto Shmuel a Rav Yehuda, loro sanno le regole, ma non hanno cuore, sentimento. Hanno fatto degli errori gravi, loro non hanno l'Olam Haba per questo. È molto importante ricordarsi che non basta solamente lo studio, ma ci vuole anche il cuore. Quando noi studiamo la Torah può cambiare, ci può trasformare, ci deve trasformare. Quando noi mettiamo i tefillin, dobbiamo diventare delle altre persone, elevate completamente. Però lui vedeva i miracoli e rimaneva passivo, perché lui non aveva cuore. Bilam vedeva i miracoli, i segni che Hashem gli mandava, lui comunque si è sentito andare, e alla fine ha fatto solo il nostro interesse e ci ha benedetto. Tutti questi due perché hanno fallito? Perché ragionavano senza cuore. Rimanevano imparziali. Cioè, parziali, non vedevano le cose in maniera obiettiva, in maniera sincera, perché loro non avevano più il cuore, avevano perso il cuore, il sentimento delle cose. E questo dice il Pasuk, se voi andate a mettere tefillin, ma non avete il cuore, non riflettete il valore dei tefillin, il messaggio che vi deve dare tefillin, velev ain, non c'è cuore, non c'è, cosa serve tutta la saggezza se non c'è il cuore? Per questo quando noi mettiamo i tefillin dobbiamo ricordarci che la base dell'ebraismo è la trasformazione. E quando noi mettiamo i tefillin dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo cambiare, che il nostro pensiero deve essere legato ad Hashem, tutto il nostro intelletto che noi tutto durante il giorno deve essere legato ad Hashem, il nostro cuore, i nostri sentimenti, il nostro, tutto quello che noi facciamo deve essere legato ad Hashem. Cosa che non hanno fatto né Achitofel né Doeg, e per questa ragione, dice il verso, che coloro che acquisiscono la saggezza ma non hanno il cuore, allora tutta questa saggezza è sprecata. Noi abbiamo i tefillin che Hashem ci dà con tanta saggezza, dobbiamo ricordarci che tramite di loro noi possiamo arrivare a trasformarci veramente, ma l'importante è riflettere. Perché mettiamo i tefillin, l'unicità di Hashem, i miracoli, lui è onnipotente, e quando noi abbiamo questa trasformazione possiamo raggiungere veramente dei livelli altissimi, possiamo veramente essere degni di avere un segno di essere identificati come Amisrael, e speriamo che tutti potremo raggiungere presto i giorni in cui tutti vedremo i segni di Hashem, la presenza di Hashem. Non avremo più bisogno di tefilin che ci identificheranno noi che siamo Yehudim, no, perché il mondo intero vedrà Hashem, il mondo intero vedrà che Hashem ha scelto Amisrael e Israele sono i rappresentanti di Hashem in questo mondo. Speriamo che questo si avveri presto con l'arrivo del Mashiach, bimera bemenu. Amen.